Dal GB Play Studio vi trasmettiamo Classic Rock On Air,
un programma ideato e condotto da Renato Marengo,
con Marco Testoni e con la collaborazione di Claudia Dagnone.
In redazione Lorenza Sciomoghi Bianchi e ai social Francesco Ferri.
Alla console Paolo Tocco e Giulio Berghella.
Ciao a tutti, bentornati a Classic Rock On Air, bentornati da Renato Marengo
e da Marco Testoni, ciao a tutti.
Bene, allora, questa è la quarta puntata del mese di giugno, naturalmente con in copertina sempre i favolosi Deep Purple. I Purple mi fanno sempre venire in mente non solo la loro musica strepitosa, ma anche le copertine dei loro dischi, che sono inimitabili, straordinari, vere opere d'arte contemporanee. E allora andiamo subito a vedere. Fra gli stili di copertina c'è un gruppo che fa sorridere subito leggendolo, i Bad Manners. Perché ci fa sorridere? Perché ci ricordiamo dei pezzi. Innanzitutto entriamo nel mondo dello ska, che alla fine degli anni 70 si era affacciato, ma negli 80 esplode proprio con loro e con altri gruppi, no? Oltre ai Bad Manners, poi c'erano
i Madness,
bravo, ecco.
Allora, dunque, tanto per cominciare, diciamo che sul finire degli anni 70, inizio degli anni 80, lo ska era un po' una risposta divertita, divertente, sorridente al punk che c'era,
sì,
in quel momento. Quindi
era duro, il punk era proprio...
Era duro, mentre loro, i Bad Manners erano, anche Madness, erano invece al contrario, festaioli, ironici. Tante altre cose.
Sì.
I Bad Manners sono usciti con, proprio di questi tempi, con un cofanetto che racchiude tutti i loro singoli dal 1980 al 1989, sono tre CD. Allora io voglio raccontare un po' di cose di questi Bad Manners, perché io c'avevo un'adorazione per loro.
Sì,
mi piaceva,
sì,
tantissimo il loro cantante Buster Bloodvessel, che ne fece di tutti i colori. Allora ne racconto una. Nel 1981 furono ospiti al Festival di Sanremo e fu famosa la sua performance, perché a un certo punto si spogliò e restò in mutande sul palco di Sanremo,
sconvolgendo,
tentando di peraltro scoprirsi il sedere, quindi,
sì,
mentre invece quello glielo impedirono. Invece, venendo ai giorni d'oggi, Buster era un cantante, un omone enorme, grande, grosso, talmente grosso che proprio in questi ultimi anni ha avuto dei problemi di salute, insomma ha avuto un malore, gli hanno detto tutti devi calmare. Voglio ricordare che lui si vantava di mangiare solo kebab e 10 pinte di birra al giorno.
È
arrivato a 200 kg, adesso è magrissimo, ne pesa 85, meno della metà, e sono ritornati insomma sui palchi.
Bene, queste sono buone notizie, perché in realtà si è anche salvato la vita. C'è da dire che qualche richiamo al loro ska dalla musica balcanica si avverte e si sente, no? Perché c'è proprio tipo di ritmo sincopato. Cioè. Ma io direi, bando alle chiacchiere, facciamoli ascoltare. Allora, Bad Manners,
Leap Up Fatty.
Classico Rock On Air, è il momento di passare la linea a Claudia Dagnone con la sua rubrica In viaggio tra i suoni.
Cari amici di Classic Rock On Air, anche questa settimana è arrivato il momento di andare in viaggio tra i suoni con la mia rubrica in collaborazione con Ferrovie del Gargano. E partiamo andando nelle terre toscane, più precisamente a Lucca, dove si terrà uno dei più famosi festival musicali italiani, appunto il Lucca Summer Festival. In partenza dal 29 di giugno, quest'anno una line-up veramente ricchissima. Pensate che l'apertura, proprio il 29, in Piazza Napoleone, è affidata ai Kiss. Poi il 1 di luglio ci saranno i Simply Red, il 4 luglio Generation Sex, il 6 luglio Bob Dylan, il 12 luglio Sigur Rós, il 13 luglio Placebo, 14 luglio Norah Jones, 16 luglio One Republic, 17 luglio Pat Metheny, il 20 di luglio Lil Nas, il 21 luglio Checco Zalone, il 22 luglio i Blur, il 23 di luglio The Chemical Brothers, 25 luglio Jacob Ollier e Snarky Pop, il 28 luglio Robbie Williams con special guest Diodato. E da un festival che non ha bisogno di presentazioni passiamo ad una rassegna un pochino più recente, ha soltanto 5 edizioni alle spalle, ma hanno avuto degli ottimi risultati e lo hanno già reso uno dei festival musicali più interessanti del panorama italiano. Sto parlando di Moonland, un festival che si tiene a Sarzana, in provincia di La Spezia, precisamente in piazza Matteotti, e che anche quest'anno ha degli artisti veramente pazzeschi. Il 16 luglio infatti saranno a Sarzana Ben Harper and the Innocent Criminals, il 18 luglio i Santi Francesi, 19 luglio una serata in cui Alice canta Battiato che si chiama Eri con me, e il 21 di luglio ci sarà Mario Biondi. E ritorniamo un attimo in Toscana, che lo sappiamo d'estate veramente pullula di eventi musicali, e questo è veramente famoso perché è presente dal 1980, è una garanzia, è il Pistoia Blues Festival, ovviamente un evento di riferimento per gli appassionati di rock e di blues non solo italiani ma di tutta Europa. Anche quest'anno gli artisti non mancano. Si parte il 5 di luglio con Javier Ad e uno special guest, il 7 di luglio Steve Hackett, l'8 di luglio Ibo Stelle, il 9 luglio Wolf Mother, Dirty On e Anna Popovic, il 12 luglio con Damien Rice. E abbiamo parlato di rock, non posso non citare uno dei festival rock più famosi non solo in Italia, e sto parlando del Rock in Roma. Tra giugno e settembre la capitale si infuoca, tantissime date, è già partito con Brescia ancora in nasca, ma ne abbiamo ancora un'infinità. Per esempio il 28 giugno ci saranno i Nugenea, il 3 di luglio sarà la volta di Lazza, il 5 luglio Capo Plaza, il 6 luglio Mezzo Sangue, 9 Coez, 12 luglio Maluma, 13 luglio Salmo, 16 luglio gli Arctic Monkeys, il 17 luglio è la volta di Manuel Agnelli, il 19 luglio si esibiranno gli Articolo 31, il 26 luglio Sfera e Basta più Shiva, il 28 luglio gli Ozuna e il 5 agosto gli Imagine Dragons. Insomma, sono tantissimi gli artisti che vi faranno ballare dall'Ippodromo delle Capannelle. Ma adesso è arrivato il momento di spostarci un pochino a sud, grazie ai pullman di Ferrovie del Gargano. Arriviamo infatti a San Severo, dove il duo napoletano composto da Emilia e Paolo Zamuner terrà un concerto il 2 di luglio che si chiama proprio Zamuner & Zamuner nel cortile della parrocchia Santa Maria della Libera, all'interno della 54esima edizione della stagione concertistica degli Amici della Musica. Porteranno in scena i classici napoletani e americani riadattati in chiave jazz, con delle contaminazioni sudamericane, il tutto ovviamente improntato alla verve e al mood tipicamente partenopeo. Insomma, una serata da non perdere. E da non perdere saranno anche gli aggiornamenti che vi porterò nella prossima settimana.
Classic Rock On Air.
E meno male che c'è la nostra Claudia Daglione che ci porta in giro, anche se siamo qui in uno studio radiofonico, ma viaggiamo con lei nei suoni e soprattutto del live che in questi giorni in Italia c'è, e come, meno male. Allora, adesso entriamo nelle proposte. Noi, dopo ovviamente le partenze legate strettamente a Classic Rock, quindi i grandi divi del rock, andiamo, come nostro compito da sempre, a promuovere anche nuova musica, musica meno conosciuta ma comunque selezionata anche con l'aiuto dei nostri partner, che sono sia l'altoparlante che il MEI. Stavolta è il MEI che ci propone un cantautore che si chiama Baschira, che è, insomma, propone un pezzo piacevole, una musica moderna ma che mi ricorda un brano di Lucio Battisti. Te lo ricordi anche tu, insomma?
Un uomo che mi ama, ti riferisci?
Esatto, il vestito trasparente come l'acqua della fonte. Ecco, diciamo un po' la scansione più che altro, il che non guasta, perché Battisti resta sempre un grande punto di riferimento, soprattutto per i cantautori. Vabbè,
mi ricorda qualche cosa del trip hop, quasi di Bristol, però invece sì, è un cantautore, quindi si sente anche, voglio dire, la tradizione nostra cantautorale, quindi c'è un po' di tutte e due.
Lui si chiama Baschira.
Biglietto.
Solo andata, una foto un po' sbiadita, i tuoi vizi tra le dita, ma cercare la tua strada. Se il vuoto va di moda, ti riporterà in coda. Ti sei preso anche il mio posto. Quanto costa questo pasto? Poi mi arrendo all'evidenza, perché credi nella scienza, programmando obsolescenza. In questa conformarti.
Siete sempre all'ascolto di Classic Rock on Air, sempre con Renato Marengo
e con Marco Testoni.
Ma insomma, aguzzate bene la fantasia, se si può dire, perché adesso dovete anche vedere, oltre che ascoltare, immaginare le immagini, perché parliamo di colonne sonore, cioè di musica legata alle immagini, ed è la rubrica che proprio Marco Testoni cura, e con la collaborazione di Massimo Privitera, e la trovate anche in rete, in video. Questa volta avete intervistato un personaggio molto interessante, perché le colonne sonore sono ovviamente fatte dai compositori delle musiche originali, a volte sono musiche scelte dai music supervisor, e Marco, che è music supervisor, ne sa qualcosa. E diciamo, però, la collaborazione per avere una buona colonna sonora, la collaborazione con la parte tecnica è indispensabile. E a proposito di questo lavoro, un tecnico importante che ha registrato sia musiche per i dischi che per il cinema è Goffredo Gibellini, e che voi avete intervistato, vero Marco?
Eh sì, perché la figura del tecnico del suono o ingegnere del suono è una figura fondamentale, è quasi un alter ego del compositore, del produttore, è colui che poi maneggia i suoni e le musiche, appunto, del musicista, eseguite dall'orchestra, dai gruppi, dagli strumentisti. Quindi è una figura fondamentale. Con lui abbiamo parlato del backstage, di quello che succede, appunto, avendo lui lavorato con Morricone, Piccioni, Umiliani, Bacalov, Brianino. Quindi ci dirà un po' che cosa succede all'interno di uno studio di registrazione quando si registrano sia le colonne sonore ma anche i dischi.
E allora, Soundtrack City!
Say what?
Salve a tutti, l'abbiamo già introdotto abbondantemente, allora io direi di farlo entrare. Ecco qui, ciao Goffredo Gibellini.
Ciao ragazzi, benvenuti a tutti gli amici di Soundtrack City.
Ciao Marco, ciao Massimo.
Piacere di averti con noi, finalmente, direi.
Grazie.
Perché Goffredo, insomma, per chi non lo sapesse, è uno dei più valenti tecnici del suono dei nazionali, chiamiamolo così. Grazie. con una lunga, lunghissima storia alle spalle. Quindi, anche se lo vedete con quell'aria sbarazzina, un po' giovanile, quell'uomo lì, insomma, di film ne ha fatti un tot. Dici un po' il numero dei film, delle colonne sonore che tu hai fatto.
Diciamo che i titoli indicizzati, perché noi teniamo un magazzino di tutte le lavorazioni fatte, i titoli indicizzati oggi sono 818.
Vabbè, insomma, allora senti Goffredo, io vorrei iniziare con te un po' dagli albori della tua carriera. Cioè, prima scherzavamo, dicevamo, da quando ancora i tecnici del suono andavano in giro in camice bianco. Ma ce la spieghi questa storia del camice bianco, Goffredo? Perché i tecnici del suono degli anni 50-60, credo, andavano in giro con il camice bianco?
Ma non solo per motivi che uno si aspetta di ordine, ma anche perché al tempo essere soprattutto un assistente di regia, un tecnico di regia, significava essere quasi un metalmeccanico, perché giravano nastri di tutte le misure, dai due pollici ai perforati magnetici, e quindi era decisamente facile sporcarsi. quando i nastri giravano, e anche toccavi, c'era molta manualità intorno alle apparecchiature, quindi ecco, era meglio avere un camice per proteggersi.
Senti, allora parlaci un po' della, della tua storia, da, da dove proviene questo tuo indirizzo, diciamo così, professionale.
Ma guarda, proviene accidentalmente da un, da una richiesta di mio zio Franco, Franco Padrignani, importante tecnico del suono, il quale, sapendo che io frequentavo l'Istituto Tecnico Industriale all'indirizzo elettronico, mi chiese se sapevo aggiustare le cuffie, e lì iniziai un percorso che è durato qualche anno, insomma, lì. Poi mi sono, ho frequentato qualche altro studio come freelance. Nel 2003 si costituisce Digital Records, il 9 luglio compiamo i 20 anni.
Però. Senti, ma proprio in questo senso ti vorrei fare una domanda un po' più sul tecnico. Tu, essendo insomma non giovanissimo, hai passato il cambio epocale appunto dal nastro al digitale, con tutto quello che vuol dire. Cos'è che possiamo dire abbiamo perso e che cos'è che abbiamo guadagnato?
Ma quel che abbiamo guadagnato è senz'altro, noi tecnici del suono che registriamo, intendo, abbiamo guadagnato uno strumento artistico pazzesco, che il vantaggio è stato veramente, veramente esagerato. Per me è come rinascere e essere anch'io un pochettino compositore. Per quanto riguarda invece la parte che abbiamo perso, una su tutte, e ahimè che abbiamo adesso la possibilità di copiare, incollare, ripetere, intonare, e quindi tutti i nostri performer, diciamo che non sono più obbligati ad impegnarsi così tanto per realizzare una take buona. Con questo non dico che oggi non si suona bene, intendiamoci, però sicuramente possiamo dire vabbè, chi se ne frega, è un po' stonata, la intoniamo.
Senti Massimo, lascio a te il domandone finale, dai.
Questa domandona è: qual è per te la canzone originale per film che ti è rimasta particolarmente nel cuore, magari che tu stesso hai registrato nelle tue 800 e passa colonne sonore fatte nella tua carriera?
Devo tornare indietro nel tempo e pensare a una colonna sonora, a una canzone che è stata poi poco sfruttata, però a me è piaciuta molto quando l'abbiamo realizzata. È stata cantata da Elisa, composta dal maestro Andrea Guerra. Il film era di Roberto Faenza, questo Dolore un giorno ti sarà utile, e il brano era Love is Required.
Ciao, grazie a tutti,
ciao ragazzi, grazie Soundtrack City.
So the day has finally come, with my past I've drawn the sun, and I'm glad I'm moving on. I'm lost in unreturning time, let the winter chill my prime, but I'm done and moving on. Looking back can help you through, but I wonder if that's true.
Naturalmente musicalmente la scelta di Goffredo Gibellini è caduta su un disco, un brano, una registrazione fatta proprio da lui, di Elisa. È un brano che tra l'altro inserito in quale film, Marco?
Il brano si intitola Love is Required, e il film di cui è la canzone originale è Un giorno questo dolore ti sarà utile. Ovviamente sono brani registrati nello studio di registrazione di Goffredo Gibellini.
Benissimo, e passiamo a tutt'altra musica da Elisa, perché passiamo praticamente, dovendo parlare del Folkfest, che è una delle più grandi manifestazioni di musica etno italiana e anche internazionale. Diamo un cenno che fra i tanti ospiti mi fa piacere sottolineare ci sono due grandi protagonisti del Naples Power, no? Il movimento che abbraccia sia la musica popolare rielaborata da Roberto De Simone, compagnia di canto popolare, Eugenio Bennato, eccetera, sia la musica dei nuovi poeti urbani o delle canzoni, i nuovi fermenti che a Napoli nelle officine occupate, nelle fabbriche, eccetera, negli anni 90 hanno dilagato con gruppi come i 99 Posse e anche gruppi come Alma Megretta.
Peraltro l'occasione è ghiotta perché a un giorno di distanza, il 1° luglio con i 99 Posse e il 2 luglio con la nuova compagnia di canto popolare, proprio si esibiranno al Folkest queste due realtà appunto della scena Napoli Power, come dicevi te, Renato, dove tu non potrai mancare.
Beh, ti ringrazio anche per questa non chiamiamola pubblicità, ma chiamiamola per queste sottolineature, e a questo punto, non certo per far pubblicità ma per chi ne volesse sapere di più, c'è il saggio che recentemente ho scritto per Tempesta Editore, che si chiama proprio Napoli Power, dove tutte le cose che ora ha riassunto così bene Marco sono elencate in maniera molto dettagliata.
Allora, direi di andarci a sentire due brevi estratti di Bianco dei 99 Posse e di cosa? Della nuova compagnia di canto popolare?
Tammoliata nera.
Le vite dei neri contano, i morti che si ricordano e tutti che si inginocchiano perché non succeda mai più. Poi le vite dei neri si scontano, le pene che non si contano, ginocchia che si rialzano, e il prossimo forse sei tu che ti credevi di essere bianco fino a che non hai visto un overo, fino a che non hai chiesto un lavoro e ti è stato chiaro che il nero sei tu. Tante le tonalità del bianco, quante le storie di vita qua giù, dove il bianco diventa grigio, al massimo blu non respiro più. E il prossimo forse sei tu che ti credevi di essere bianco fino a che non li hai visti in branco e allora hai notato le sfumature, tante le tonalità del nero, quante le storie di vita qua giù.
È nata la creatura, è nata l'ira, e amando chiama in giro, sì signore chiama in giro.
Sì signore chiama in giro.
Ma te gira, sa, gira in fondo, sa.
A due gamma ci sono una, da due gamma le fuggire.
Siamo al momento dei saluti su Classic Rock On Air. Ringraziamo i nostri conduttori, gli ospiti intervenuti, i nostri redattori Lorenza Sciomo Ghibianchi e Francesco Ferri,
Paolo Tocco e Giulio Berghella in regia,
e da Milano Claudia Dagnone che vi saluta.
E a Classic Rock On Air siamo giunti ai saluti, saluti che come sempre daremo in musica, quindi ringraziamo tutti quelli che collaborano con noi. Arrivederci alla prossima settimana da Renato Marengo
e da Marco Testoni.
Vi salutiamo con un doveroso omaggio, ma un grande artista non scompare mai. La sua grandissima musica resta sempre vivissima, soprattutto quando è una musica vivace, aggressiva, strepitosa e irrefrenabilmente da movimento, che è quella della grande Tina Turner. Insomma, io penso che con Aretha Franklin e qualche altra Donna Summer, eccetera, Tina Turner è veramente una delle più grandi voci, Janis Joplin, insomma, no, non so che altro dire, ma Tina Turner è Tina Turner, definita sempre con qualche cosa di felino, quindi o leonessa o pantera o tigre, perché veramente uno spettacolo della natura vederla in scena, bellissima e potentissima e con questa grande voce. E Tina, dobbiamo ricordarti in questo modo, Marco?
Eh sì, l'ha ricordata da molti come la regina del rock and roll, ma anche negli ultimi anni della sua carriera, cioè non ha mai perso in fondo smalto. E ha avuto, e tu poi adesso racconterai qualche aneddoto, anche una vita burrascosa, cioè i suoi primi passi come cantante lei negli anni 60-70 li fece con il marito Ike Turner. Ci racconti quell'aneddoto?
Sì, dunque, Ike e Tina Turner innanzitutto erano fantastici musicalmente. Non sapevamo il retroscena, per cui Ike era un violento, e lei poi ha raccontato quando si è separata, liberata forse, da lui delle violenze fisiche, dei maltrattamenti. Beh, io l'episodio in cui me la sono cavata per un pelo è che agli inizi degli anni 70, verso 74-75, fu inviato da Ciao 2001, che è un po' la Bibbia del rock italiano, a Losanna ad assistere a un concerto di Ike e Tina Turner. Bene, avevo il mio bel pass stampa, mi infilo, nessuno mi ferma, vado nel backstage e sono sul retropalco dove Ike e Tina si spostavano, prendevano qualche oggetto, qualche leggio, si cambiavano d'abito, eccetera. A un certo punto arriva Tina, fantastica, folgorata da questa, devo aver fatto una faccia talmente stravolta e anche piacevolmente stravolta, per cui si è avvicinato lui con un pugno alzato, minaccioso, come dire, chi diavolo sei? Io subito ho esibito il mio pass, e meno male che l'orchestra aveva attaccato e dovevano andare di là. Vi racconto, qualche anno dopo, molti anni dopo, ho rincontrato Ike in Italia con Giorgio Verdelli in un film che appunto Giorgio stava girando, dove lui era un'altra persona, era diventato un simpaticone. A un certo punto, nel raccontargli come ci eravamo conosciuti, lui mi fa: ti è andata bene, c'hai ancora la mascella. Questo per spiegare, per spiegare il personaggio Ike. Vabbè, ma con piacere riascoltiamo e mettiamo in sigla di chiusura per tutto il mese Tina Turner, Marco?
Non mettiamo un pezzo con Ike?
No, solo
ricordiamo che già nel 76 la loro collaborazione e matrimonio terminò, sì, appunto per quello che tu ci hai detto. Mettiamo invece un pezzo degli anni 80, uno dei più famosi, dove tra l'altro suonava la batteria anche Phil Collins, quindi lo conoscete un po' tutti, non è tra i soliti che si fanno ascoltare, cerchiamo di distinguerci. Si tratta di Typical Male, ovvero maschio tipico, che lo diceva un po' anche per prendere in giro, ecco.
Tina Turner.
Your heart.